è una distribuzione statale per alloggiare quote di migranti. I fascioleghisti hanno cominciato ad attaccare di notte del 15, poi 16-17 si sono contrapposti i centri sociali ed altri elementi, diciamo così, di sinistra radicale, antagonisti, perché la lotta di 2 giorni non è andata al di là di questi schemi fascioleghisti, nazionalisti, anti-immigrati e dall'altro lato centri sociali, antagonisti, radicali, anarchici. Su un punto lo scontro si è focalizzato, sul punto che da una parte si sostiene la protezione umanitaria dei migranti, e dall'altro che debbono essere mandati fuori dall'Italia, in fase solidale, bisogna scacciarli. Ora, questo tipo di conflittualità ormai maschera in Italia un conflitto che ci portiamo da tanto tempo, quello tra fascismo e antifascismo. Fate attenzione, solo che il fascismo e antifascismo nella realtà italiana non ha avuto poi questa dignità di grande sviluppo. Si è limitato come a Milano, a scontri tanto in tanto, ma non siamo arrivati ancora a delle contrapposizioni violente armate che possono dire che il fenomeno ha realizzato il coagulo delle forze sociali in senso contrapposto. Quindi si tratta di fasi preparatorie, però la guerra civile è in corso e quindi quei ragazzi di Treviso, gli antagonisti di Treviso, si sono accorti in sostanza che è spuntata una posizione umanitaria, che con gli immigrati, con i rifugiati, bisogna prendere non solo una posizione di copertura, bisogna prendere una posizione di legame, di compattamento politico-sociale, di organizzazione. Noi qui in Italia non possiamo permettere che i nostri giovani, per esempio radicali di sinistra, perdano il loro tempo, no? A produrre manifestazioni, appelli o fare proteste di carattere umanitario. Dobbiamo arrivare a realizzare rapporti concreti di azione per difendere loro, ma soprattutto perché la difesa dell'immigrato, del migrante, diventi per noi il cemento, la base di movimento contro il potere, contro lo Stato, contro i meccanismi che creano il tipo di emigrazione attuale e che creano il tipo di profugo attuale. Perché io non voglio fare l'analisi adesso né dei flussi migratori, cioè la spiegazione delle cause del perché gli africani debbono venire da questo passo, o del perché dei profughi, perché tanto in quel che hai detto tu questo appare che la disintegrazione della Siria, che è il prodotto dell'opera di intervento, di spartizione, di devastazione imperialistica, ha prodotto questo fenomeno. Quindi noi adesso qua il vero problema nostro è questo. Dobbiamo superare, noi, non noi, bisogna che la sinistra radicale, antagonistica, che è quella, diciamo così, meno lontana da noi, esca dagli schemi fumosi umanitari e si attrezzi degli strumenti della lotta di classe, della lotta politica, rivoluzionaria. Cioè, prima di tutto, il problema fondamentale, mettetevi sempre bene in testa, è questo: la natura politico-sociale del fenomeno. Non ci troviamo, cioè, di fronte allo spostamento di masse umane, ormai ci troviamo di fronte, no, a spostamenti di forze sociali, di proletariato, in generale proletariato. I siriani in parte sono piccoli e medio borghesi, perché dalla Siria sono usciti, diciamo così, un certo numero di elementi che non appartengono alla grande borghesia, ma hanno avuto i mezzi per poter muoversi dalla costa turca per venire in Italia, però adesso hanno preso la rotta turca e Egea, no? Che vanno, penetrano nella penisola balcanica attraverso quella rotta. Quindi qui noi dobbiamo assolutamente andare avanti nella costruzione, prima di tutto, dell'organizzazione di autodifesa dei migranti. Autodifesa vuol dire, prima di tutto, arrivate qui, non fate la processione umanitaria, anche voi. Voi vi dovete organizzare, vi dovete difendere. Prima di tutto, creiamo l'autodifesa vostra per difendervi voi, con le vostre gambe e con le vostre mani. Secondo, dobbiamo unire la vostra forza organizzata con la nostra per fare una lotta effettiva di alloggiamento, di sussistenza, di tutto quello che occorre. E per noi di lotta permanente al potere dello Stato, perché questo è quello che bisogna fare. Il terzo punto, naturalmente, è quello che tutto questo non si ferma a un livello sociale, a un livello di rapporti, dei problemi esistenziali, ma diventi la base per il lavoro politico-rivoluzionario, perché senza convogliare la forza e l'energia sociale che questi fenomeni stanno creando in un processo reale di lotta al potere, di lotta rivoluzionaria, non si esce da nessun lato da un'epoca di colossale sconvolgimento, di cui nella relazione tu hai messo in luce un quadro di rapporti tra stati, ma ci sarebbe da dire in profondità quali forze di sconvolgimento maggiore stanno operando, sia nel quadro europeo che nel quadro mediterraneo. Quindi bisogna assolutamente incanalare la dinamica sociale italiana dal quadro umanitario in cui la grande massa dei sodali, dei solidali, no? Si muovono in un processo reale di organizzazione sia dei migranti che della nostra gioventù e anche della mezza età che può partecipare a questo processo. Su questo vi voglio dire una cosa che non va sottovalutata, come la vediamo, perché è una questione che vediamo in tutti i campi. Tutti i fenomeni che stanno accadendo in questo ultimo decennio, nel quadro italiano, nel quadro europeo, vengono interpretati tutti, io non escludo uno, tutti i fenomeni sociali, tutti i fenomeni storici, vengono interpretati ormai in un'ottica astorica, aclassista e quasi naturalista, biopolitica. Per esempio, si dice: che distinzione dobbiamo fare tra profughi, tra migranti, tra rifugiati? La causa è unica. La causa c'è di fenomeni diversi storicamente parlando, perché una cosa è l'immigrazione, una cosa è lo spostamento della forza lavoro da un punto all'altro di un'area, di una regione, del pianeta. Un'altra cosa è il profugo e il rifugiato che scappa da situazioni di guerra. La situazione di guerra non ha nulla da vedere con una situazione di arretratezza economica, di depressione economica, di disoccupazione di massa. Noi in Italia abbiamo il sud, che fa da sacca di riserva storica nei confronti del nord, per la sovrappopolazione che produce costantemente. Anche adesso, no, mentre noi ci avvaliamo della manodopera, no, che viene dall'Africa, abbiamo i giovani della Sicilia, della Campania, che devono andare a lavorare in Germania, ma insomma, abbiamo i dati, 150.000 sono partiti. Parte, cioè, la forza più importante, più giovanile, no, da quelle aree. E quindi il problema è diverso. E allora, qual è la questione fondamentale? Che i fenomeni storici che vanno e debbono essere interpretati in termini sociali, in termini di classe, in termini politici, è quella di non trovare mai soluzioni per uscire da questo sistema in decadenza, in marcimento, in distruzione. Perché il vero problema è questo. Si viene a dire che qui la causa è una sola. Può essere la calamità naturale, non importa, l'inquinamento, può essere la mancanza di lavoro, una sola è la causa. Non è così, perché questo ti porta a mantenere in piedi il sistema capitalistico e a cercare delle soluzioni, delle vie, come per esempio fai nei suoi articoli, no? Continui, no? Un certo soggetto che scrive sul Manifesto, no? La riconversione ecologica, come se noi per esempio i disastri, no? Del sistema, no? Idrologico italiano, per esempio Messina non può bere più, ma tra poco Milano non berrà, perché tutti parlano, ma Milano non berrà, perché Milano è la sede delle acque. Milano galleggia su mar di acqua e l'acqua è la cosa più inquinabile, più distruggibile, più avvelenabile e la meno usabile. Quindi quello che sta accadendo a Messina, no? Non è un fatto così marginale, o perché accade a Messina. I crolli delle autostrade non sono un fatto di dire, perché i crolli li avremo anche qui, i dissestamenti li avremo anche qui. Quindi non si esce dal sistema se tutti questi fenomeni non li inquadriamo non in una dinamica di classe, in una caratterizzazione precisa, specifica, in una valutazione specifica del carattere di classe e della loro rilevanza dal punto di vista della lotta. Perché il vero problema è questo. Ora noi, che è da 2 anni che i fenomeni li abbiamo inquadrati in anticipo, attenzione, perché l'ambiente politico si è accorto, no, della Siria, in sostanza, a parte gli specialisti, o dell'immigrazione, quando? Appena nel 2014, quando ormai i fenomeni erano entrati in una fase di maturazione eccessiva. E poi, per non arrivare a niente, per arrivare semplicemente a piatine, con appelli, con proteste, con manifestazione sulla politica dei non respingimenti. Ma la politica del respingimento è la politica istituzionale dell'UE, attenzione. Molti è che non sanno neanche dove stanno di casa. Non è che la politica del respingimento è una politica attuale. L'Unione Europea è fondata sulla politica del respingimento. E il bravo Tsipras, no? Che adesso si mette a fare discorsi che dovrebbe essere preso a sculisciate, no? Umanitaristi. Lui che ha detto io sono difensore dell'UE, perché sapete molto bene, no? Che lui è un europeista. E il suo programma, il programma con cui lui è andato al governo, non adesso, no, a gennaio, era preciso. Noi rispettiamo le regole dell'UE. E nel loro programma per l'emigrazione era detto non porte aperte. La parola d'ordine porte aperte, che in Italia però è, diciamo così, fatta da tanti, non solo da noi. Ci sono tanti raggruppamenti che parlano di porte aperte ai migranti. Ma Tsipras questa regola, no? No, aveva lui, quindi lui sta facendo la politica su questo terreno, che è la politica dei governi europei che sono non solo imperialistici, ma in questa fase storica, state attenti, sono terrorizzanti e reazionari, stanno facendo una politica di macello contro le masse italiane, stanno facendo una politica contro i pensionati, contro le donne, contro i giovani. Dal dopoguerra ad oggi non abbiamo avuto mai un governo, non il governo Renzi, un blocco di potere così reazionario, così antiproletario, così antigiovanile, su tutti i terreni. Quindi di questo noi dobbiamo parlare, perché questa politica, che è l'unica cosa che questi briganti europei che si ammazzano un con l'altro hanno, e questo l'abbiamo detto noi, l'abbiamo sottolineato, non esiste un'Europa, esiste geograficamente, esistono le borghesie europee che si scannano a vicenda, e ce lo stanno dimostrando, sono scannate in Libia, no? Sono tutti mobilitati militarmente per togliersi un pezzo l'un con l'altro, certamente, perché la questione è questa, ma per quanto riguarda, diciamo così, il loro atteggiamento nei confronti delle masse è di una, no, impronta schiavistica che noi nella storia non abbiamo mai visto, anche quando la storia era selvaggia, anche quando per esempio, no, gli imperialisti romani, no, che conquistavano, la distruggevano anche e ammazzavano anche, perché non è che quello che avviene oggi, diciamo così, è una novità in assoluto, no? Si facevano anche loro. Ma adesso i fenomeni sono di ordine diverso, perché oggi si ha bisogno del proletariato e il proletariato invece si distrugge, perché è questo il problema fondamentale. Quindi io dico che oltre a fare un'opera qui, noi molto attenta alla dinamica sociale e allo sviluppo della dinamica sociale, nelle forme organizzative necessarie e gli obiettivi necessari, certo dobbiamo fare anche un altro lavoro, anche se non di prima importanza, contro tutte le nuove, no, diciamo così, pseudoteorie che cercano di spostare il baricentro, il terreno della lotta di classe, no, a una specie di riforma del sistema imperialistico.
O dell'Unione Europea.
Certo. No? Quindi, noi quindi... Io dico questo, va bene il quadro internazionale, però dobbiamo tirare avanti noi di qui col nostro piccolo carro, no? Diciamo così, di testa, via via, le forze giovani e gli elementi politici che tutto sommato poi la storia arena in certe fasi, ma spinge avanti in altre fasi, perché così abbiamo vissuto decenni difficili per costruire la ossatura del partito rivoluzionario, adesso la situazione storica impone di uscire fuori da schemi riformistici umanitari con l'illusione che il sistema consentiva una modifica, una riforma, un miglioramento, perché oggi tutti quanti, vecchi e di media età e giovani, vivono una cosa sola, il peggioramento costante della vita delle masse, lo sprofondamento sociale, no? E il dramma in tutte le case, per quanto riguarda il 99%, qui lo possiamo dire, no? Senza prendere la frase che abbiamo predicato, di Occupy Wall Street, è una grande massa effettiva che non riesce più a tenere avanti, perché ogni giorno io mi occupo di queste questioni, perché la realtà è questa, e quindi noi dobbiamo uscire da questa strada, non delle illusioni intellettualistiche o democratiche che non ci sono più. Non c'è possibilità di modificare niente, né di arginare il processo, non di deriva, no? Di immiserimento, di impoverimento e di schiavizzazione del proletariato e della nuova generazione. Quindi questo è un tema troppo importante. Peccato per esempio che nel quadro che tu hai dato manca il segmento ucraino, cioè No, non per allargare, no, 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 scusami, no, no, no.
Perché la, no,
lo dico, no, lo dico per un motivo. Perché la parola d'ordine del fronte rivoluzionario mediterraneo europeo è scaturita esattamente dalla comprensione di un processo vasto che si distingueva in tanti processi locali e regionali, ma che avevano poi una dinamica comune. La questione ucraina va riportata, diciamo così, nell'analisi che noi facciamo, perché i profughi e i rifugiati ucraini sono più numerosi, per esempio, non di quelli siriani, attenzione, perché in Italia li abbiamo, ma sono tanti, perché alcuni milioni sono andati verso la Russia, dal Donbass, e dall'altro lato sono andati, ok? Quindi, per avere il quadro della parola d'ordine, che questo è il fronte rivoluzionario mediterraneo europeo, scaturisce esattamente dall'unione di due elementi fondamentali del processo che caratterizza e abbraccia tutta quest'area. Ho finito.
Protesta anche lui.
Riguardo all'avventurismo che tu dicevi di Hollande, che è il presidente francese più interventista dal dopoguerra al giorno d'oggi, a me sembra che sia in ottima compagnia, nel senso che vedo nell'intervento della Russia di quest'ultimo mese e mezzo, un precipitare della situazione, perché un intervento del genere, diciamo del secondo esercito più potente del mondo o più o meno o giù di lì, in modo diretto dall'appoggio di Assad, momentaneamente di appoggio di Assad, ma per gli interessi, ma per i puri interessi russi in quello scacchiere lì, anche in funzione in parte antiturca, se vogliamo ben vedere, e al momento una non risposta immediata da parte degli Stati Uniti, se non finanziando comunque sempre i gruppi anti-Assad, così, mi sembra comunque che la situazione si stia veramente incancrenendo, pur essendo completamente d'accordo con te per quello che riguarda che comunque tutte quante le borghesie e gli imperialismi danno contro alle popolazioni in risposta ai sollevamenti di 5 anni fa. Quindi vedo che l'avventurismo mi sembra che sia una carta che stanno giocando un pochettino tutti, perché ognuno agisce secondo i suoi interessi apparentemente, ma tutti si muovono per i loro interessi, quindi si continua a venire a creare una situazione che peggiora sempre innanzitutto per le popolazioni di quei luoghi lì, e poi a catena gli interventi militari aumenteranno. E poi, vabbè, non si sa dove la cosa finirà.
Beh, la Russia, la Francia pensa di poter tenere degli interessi strategici in Siria e in Libano, ma ormai è in perdita di velocità, non ha la forza. La Francia ha tenuto sempre su due questioni fondamentali del suo intervento in Medio Oriente, delle posizioni di netta chiusura. Uno, la trattativa con l'Iran, in quanto ha operato per rimandare qualsiasi accordo che riammettesse, che ridesse all'Iran la sua posizione di potenza regionale. Due, la sua presenza in Libano, che è legata alla politica iraniana, in quanto l'Iran ha una reale, concreta influenza in Libano tramite Hezbollah. Tre, pensa di poter svolgere in Siria un ruolo quasi che riprenda la potenza mandataria. E quindi c'è un avventurismo francese che fa spavento, come pure c'è la necessità per la Francia di intervento strategico in Africa, nei paesi da cui preleva le forze, le materie prime, e che erano parte del suo ex impero coloniale, in contrapposizione con la penetrazione italiana per quanto riguarda alcune parti, e soprattutto cinese e americana. Questa è la Francia. La Russia ha degli interessi strategici. Calogero ha messo in luce il legame tra Ucraina e Siria. Effettivamente, se tu, perché io ho affrontato solo la questione mediterranea, ma la questione dell'Ucraina e della Siria è legata, e della questione del Mar Nero sostanzialmente, e quindi dei rapporti strategici della Russia, che sono: uno, la Crimea, non poteva essere tolta alla Russia, perché due, la Siria, in quanto per la prima volta tramite Assad padre la Russia ha avuto la possibilità di avere un porto, una base mediterranea, che prima non aveva mai avuto. Ora, gli interessi strategici della Russia sono stati coartati, ridotti, circondati dalla potenza americana. Gli americani hanno, dal 91 in avanti, dal crollo dell'Unione Sovietica in avanti, circondato la Russia con basi militari, per strangolarla militarmente, non solo economicamente. Con l'Ucraina hanno fatto un ulteriore passo, perché hanno messo i missili, tendono a mettere i missili alle porte della Russia. Ma la Russia non poteva che reagire, non è una politica avventuristica, è l'unica politica possibile per la Russia. E mettere insieme i tre dossier, Iran, Siria e Ucraina, riflette proprio la strategia russa, non è una questione momentanea, e quindi non può che portare ad un aggravamento dell'intervento russo in tutti e tre i settori, come aspetto del nuovo conflitto mondiale, in cui ogni paese deve fare i suoi interessi, in cui la Russia deve fare i suoi interessi di relativa superpotenza. Non è più la superpotenza di un tempo, ma è senz'altro la potenza atomica e la potenza militare. Non dimentichiamo poi che la Siria è un paese sotto spartizione, e la spartizione della Siria e dell'Iraq, che è in corso e che potrà portare a nuovi attori statali, non poteva avvenire sotto il controllo delle potenze regionali, cioè un fatto epocale come la fine di due stati, Iraq e Siria, e anche Libano, non può essere retto da forze che non hanno forza, come l'Arabia Saudita, come il Qatar, che vanno oltre qualsiasi possibilità della loro potenza, perché la loro potenza finanziaria è solo il riflesso del loro rapporto con le potenze imperialistiche. Loro hanno i soldi nelle banche, ma le banche le possono espropriare i loro soldi. Gli americani hanno espropriato l'Arabia Saudita nel 91. Non può essere lasciata la Turchia, che non ha, che sta andando oltre la sua potenza relativa. Esige un nuovo rapporto di forza, di scontro o di accordo momentaneo tra superpotenze. Se poi la Francia ritiene di poter fare l'ospite, o l'Inghilterra, cioè la Gran Bretagna ritiene di poter fare l'ospite in questa spartizione, sbaglia profondamente, perché non ha quel livello di potenza. L'unica che potrebbe intervenire per ora economicamente, e difatti è presente ai tavoli, è la Germania. Comunque ricordati che anche l'Italia, che non è presente perché è una media potenza, verrà presa nel gorgo della situazione siriana.
Beh, del resto, essendo lì in Libano con i 3.000 uomini, è un attimo.
È un attimo perché c'è Hezbollah e perché Israele può provocare. Israele sta giocando la carta del caos per approfittare dell'indebolimento storico dei suoi avversari e garantirsi la possibilità di far fuori i palestinesi, perché ormai in Israele si parla di espulsione dei palestinesi. Quando si dice è finita la possibilità di creare due stati, si parla un solo linguaggio, il linguaggio dell'espulsione e dell'assassinio.
Del fronte, però, perché ok, il fronte rivoluzionario, però il discorso secondo me è come spingere per arrivare a questo fronte, perché tutto sommato mi sembra che siamo un attimino che il proletariato italiano sia molto arretrato da questo punto di vista. Proprio non so, a me viene in mente per esempio la questione dell'IKEA, che è una cavolata, però. Cioè, ci sono state le lotte dei facchini dell'IKEA e i lavoratori italiani dell'IKEA non si sono mossi. Adesso.
Ma neanche i facchini si sono mossi.
Sì, beh, adesso c'è l'IKEA che sta facendo le lotte perché le hanno disdetto il contratto e non c'è. Ma dico, in una situazione così semplice. Cioè, tutto sommato è una cosa semplice, la stessa ditta, hanno uno un problema di un contratto, l'altro un problema di un altro contratto, non si riesce a creare un'unificazione, no? Per cui arrivare a creare un fronte rivoluzionario diventa, mi sembra, una cosa molto complicata, molto
difficoltosa,
proprio perché, non so, mi sembra che ci sia una arretratezza che non c'è mai stata, non è mai stato così arretrato il popolo italiano da un punto di vista di solidarietà tra lavoratori. Cioè, mi ricordo le lotte, leggendo le cose che non mi ricordo. C'è sempre stato un certo tipo di solidarietà, un certo tipo di unione nelle lotte. In questo momento mi sembra che ognuno si preoccupi, altro che nazionalismi, siamo proprio alle cose più piccole, cioè proprio non riusciamo a schiodarci dal problema del proprio contratto, cioè come da questa situazione si può dare la scossa per arrivare al fronte.
Tu confondi però le lotte sociali ed economiche con lo sviluppo politico.
E lo sviluppo politico però se non parte da qualcosa...
No, aspetta, il problema è relativamente semplice a dirsi e difficile da risolvere, però in questo momento le lotte economiche, pur avendo un motore che è identico, sono sempre lotte economiche e anche di concorrenza reciproca. Lo vedi all'interno di una stessa azienda in cui due stabilimenti sono in concorrenza.
Penso uno con l'altro.
Non esaltiamo quello che fu il movimento tradunionista degli anni 60 e fine e inizio anni 70, che rifletteva uno storico sviluppo economico e del proletariato italiano che affermava proprio sul terreno economico la sua nuova posizione importante, essendo l'Italia diventato un paese industriale e avendo dei salari troppo bassi per l'epoca, e quindi si ottennero delle confluenze sul terreno economico, ma politicamente non si andò molto avanti. Oggi, quando tu parli di fronte rivoluzionario, parli di forze politiche. Perché? Perché in fondo oggi siamo in una situazione di crisi epocale da cui si esce non economicamente, perché l'economia ci porta sempre a ragionare su come rimanere nel sistema, ma è la crisi sistemica che si afferma su ogni terreno, economico, sociale e soprattutto politico-militare. Da questa crisi si può uscire soltanto con una lotta politica antistatale, perché è la questione del potere. Solo unendo le forze politiche d'avanguardia. Le forze politiche d'avanguardia hanno un compito, che siano composte da locali o immigrati, dalle avanguardie politiche locali e immigrati, hanno un compito, quello di opporsi al nazionalismo, al bellicismo, al militarismo, ma non in nome della pace, in nome di un altro potere. Quindi di porsi contro il nazionalismo con una visione internazionalista e quindi di aver rapporto con altre forze in altri paesi. Sono questioni politiche. La politica rivoluzionaria può unire ciò che la vita quotidiana, sociale e di sopravvivenza, la lotta bestiale per la sopravvivenza, può dividere, anzi dividere. Perché quando non confondere, cioè noi avevamo la parola d'ordine al fronte proletario,
sì,
che
sì,
è sempre una parola
confondo.
D'ordine valida, perché
ma io non confondo la parte economicista, economica delle lotte sindacali con la storia politica, però penso che da qualche punto devi partire per fare un fronte, cioè le avanguardie immigrate in questo momento io le vedo impegnate in queste lotte, non le vedo, cioè, perché anche quando siamo andati a fare la manifestazione dei curdi, cioè non mi sembrava che fossero poi così avanzati quando abbiamo partecipato alla manifestazione dei curdi contro la strage, che
perché lì hai degli esponenti nazionalisti, i curdi vogliono affermare
la loro nazione, certo.
Cosa quasi impossibile, perché i curdi sono divisi al loro interno e si combatteranno sempre reciprocamente. Certo. E quindi anche per i curdi c'è solo la possibilità di partire dal proletariato curdo, che è la parte più sfruttata del proletariato turco e anche presente in Europa. È come se tu, la manifestazione di sabato degli italo imperialisti e di Hamas, no?
Grazie.
Per la Palestina.
Quella di domani pomeriggio.
No, quella che ha fatto sabato scorso.
Secondo me comunque quello che bisognerebbe fare in concreto, diciamo, è prendere una serie di iniziative coinvolgendo anche le altre forze, così va, spingere, e anche sulle strade, cioè con comizi, con una propaganda martellante su questi temi, per contrastare, non aspettare che ci sia la manifestazione in diretta, eccetera, ma prendere delle iniziative anche in 10, in 20, non ha importanza, si prepara, però bisognerebbe mettere in moto una cosa di questo genere, cioè. Perché sennò le cose restano poi chiuse nei dibattiti. Quindi elaborare anche delle pillole da portare nelle piazze, insomma, no? Ma che siano orientate ai taglienti, diciamo.
Senti, devo chiederti questo. Cioè, capire questo, perché queste avanguardie, no? Voglio dire, la gente che sta arrivando qui, sono almeno quello che posso vedere io, tra l'altro collaboro con NAG, un'associazione
con la NAG.
Per cui vedo arrivare, cioè sono religiosi fino a, cioè non hanno una visione di tipo diciamo, politico, come abbiamo noi, diciamo, col nostro anche pregresso, voglio dire, di storia di 150 anni la prima internazionale ad oggi, no? Poi con quello che voglio dire, poi, e quindi cioè, riuscire a incidere e a farli organizzare con delle forze che credo che sono, vediamo, sono minime, magari sono, abbiamo dietro c'è un movimento particolarmente felice, relativamente attivo. Ecco, cioè, come, perché sennò veramente siamo sempre in ritardo, quindi cioè, facciamo prima, cioè, come diceva prima Maria, dobbiamo farla, cioè, vediamo prima la guerra che riuscire a quantomeno a organizzare queste, o almeno una parte, cioè, però non vedo una.
Allora, il vero problema è logico, quello che vediamo arrivare dall'Africa e dal Medio Oriente è il prodotto di questi 40-50 anni di storia, anche di più. Però purtroppo in Africa e in Medio Oriente, negli anni tra il 70 e il 2000, ci sono stati dei poderosi movimenti di reazione che hanno eliminato fisicamente le organizzazioni o i rivoluzionari, i comunisti, i marxisti, che erano abbastanza numerosi in un'epoca di sviluppo delle rivoluzioni nazionali, che parteciparono alle rivoluzioni nazionali, cercarono di darvi una svolta più avanzata o aderirono poi ai partiti nazionalisti. Ma sono stati fatti letteralmente fuori, sia in Egitto, sia in Siria, sia in Palestina. È logico che tu vedi arrivare queste popolazioni, cioè questi migranti, collegati tra l'altro con nuclei familiari, no? Che probabilmente hanno, tendono ad avere una certa unione e disciplina interna e quindi hanno dei rapporti, magari sono intere comunità che fuggono da un quartiere piuttosto che da un piccolo villaggio, piuttosto che da una località. Però non sono loro, devono anche fare tutta la trafila della conoscenza della situazione europea. Loro pensano di arrivare in Europa, ma non conoscono la situazione europea. Tocca a noi avere rapporti con loro. Ma è logico che gli islamisti o le tendenze religiose sono delle vere forze proprie politiche, forze politiche che lavorano sistematicamente all'interno di quei paesi, rappresentando interessi economici sia sul loro terreno. Gli islamisti spesso sono dei ceti medi che hanno fatto dell'islamismo il ferro per prendere il potere, però dal punto di vista della loro posizione, della loro prospettiva economica, del loro programma economico, sono liberisti e mercantili. Cioè non c'è differenza tra Morsi e Al-Sisi, salvo il fatto che Morsi rappresenta un ceto medio che vuole avere mano libera e Al-Sisi rappresenta la burocrazia dell'esercito, che è una potenza anche economica. Dico per l'Egitto, la stessa cosa dicasi per la Siria, senza entrare in rapporti, cioè in analisi. Certo, con questi elementi è estremamente difficile avere un rapporto politico d'avanguardia. Noi, quando ci rifacciamo la politica d'avanguardia, partiamo da due punti di vista. Uno, non si potrebbero spiegare le rivolte arabe del 2011 soltanto dal punto di vista sociale e economico. Non è un'esplosione economica e sociale, è preparata da poderosi movimenti proletari, da operai, da poderosi movimenti giovanili, però poi diventa un'esplosione politica in cui agiscono le forze politiche locali. La situazione siriana è diversa perché il paese è disarticolato, in disfacimento e in spartizione, però sono forze politiche che agiscono. Sembrano arretrati gli islamisti, no? Ma agiscono su basi politiche moderne. Noi non conosciamo le forze rivoluzionarie siriane o le forze più avanzate, perché non le vediamo, probabilmente noi non abbiamo avuto rapporto con i profughi, se tu li hai avuti hai potuto forse vedere, ma noi ci rivolgiamo a queste forze che sono ancora magari in quei paesi. In Siria bisognerebbe avere dei rapporti concreti, in Egitto senz'altro sono presenti, in Tunisia senz'altro sono presenti, anche se hanno subito una durissima repressione, anche se attualmente sono di nuovo in Egitto, non in Tunisia. In Tunisia sono stati sotto attacco armato da parte degli islamisti, hanno resistito, si sono organizzati. Quindi noi ci rivolgiamo a queste forze, dovremmo cercare di avere dei rapporti che adesso ancora non abbiamo con questo tipo di forze.
Quindi vengono individuate delle forze politiche.
Bisogna individuare.
Sopravvissute, perché poi in quella primavera, appunto, che era quanto meno vagamente di sinistra, hanno fatto fuori da uni e dagli altri, gli islamisti o dall'esercito. Comunque.
Però ha operato a lungo, ha operato anche in condizioni difficili, è entrato e uscito dal carcere, e quindi non è una situazione di movimento, perché è la crisi politica che ha portato al risveglio, diciamo così, delle masse arabe, non è la crisi economica e basta, perché l'economia oggi, l'unica garanzia che abbiamo è questo, che l'economia non può spiegare tutto, che entrano in forza, in movimento le classi, i loro interessi di fondo, e quindi lo scontro è profondo, molto di più che su avere più o meno salario, più o meno orario o una casa in cui abitare. Sono le 11:10, avete altre... Qui la Calusca chiude alle 11. Siamo in piccola comitiva, ma... Vabbè, noi continueremo a sviluppare questi temi da tutti i punti di vista, si tratta di un terreno relativamente nuovo perché è ancorato agli sviluppi proprio politico-militari della situazione, quindi pone dei problemi non solo di analisi ma di azione pratica che sono a una scala molto diversa che nel passato.
Poi non siamo così. Non siamo così dietro. E certe domande prescindono dalla visuale reale e dall'indirizzo della parola d'ordine. Perché la parola d'ordine non è rivolta agli arabi o ai profughi per avere dalla loro carne e dalla loro testa il materiale del fronte, scusate, la parola d'ordine, la parola d'ordine, il fronte rivoluzionario lo possono costituire in questo momento i raggruppamenti d'Europa, perché il fronte rivoluzionario è questo. Ora noi siamo tanti in Italia, tanti in Francia, di più in Germania, e vedi questo passo, non l'abbiamo fatto ancora quel processo non di fusione, di collegamento e cooperazione che ci porta a diventare un piccolo gigante. Come dire, che a Berlino facciamo una manifestazione con 1000 soggetti. Ma questi elementi ci sono già nella realtà. Quindi la parola d'ordine del fronte rivoluzionario è una parola d'ordine di collegamento, cooperazione e anche poi omogeneizzazione tattico-strategica delle forze rivoluzionarie. La parola d'ordine ovviamente, siccome ingloba un teatro di movimento politico-sociale
che riguarda l'Europa, il Mediterraneo, il mondo intero, ma è riferita a questo spicchio del pianeta, certamente cerca di portare le forze più attive dell'area mediterranea, del Nord Africa, per parlare in termini semplicissimi, verso posizioni non democratiche, perché per l'esperienza la primavera l'hanno fatta e sono andate a finire, sono state repressi, distrutti o emigrati. Sempre le forze rivoluzionarie, non quelle che vengono qui per lavorare. A parte che quelle che vengono per lavorare non scherzano.
Beh, alcuni da... hanno una preparazione.
Ma non scherziamo, noi non abbiamo la... scusate, abbiamo difeso quelle del Sicobas. Siamo sempre mischiati, io ogni giorno ho rapporti con questa gente, discutiamo politicamente, no? Una cosa è il livello di testa e di coscienza, che è ampio e avanzato. Un'altra cosa è il processo di mettere insieme, di coagulo, di organizzazione e di camminare insieme. È quello che stiamo facendo. Quindi non è che... cioè, noi ci muoviamo in un quadro di cui conosciamo tutti gli elementi, non soggetti, la realtà com'è. Dobbiamo ovviamente lavorare per coagulare, per mettere insieme su posizioni più avanzate. Perché per adesso si stanno muovendo tutti. Scusa, se a luglio io non ho potuto comporre il quadro di tutti gli scontri che ci sono stati tra razzisti e umanitaristi. Cioè, in Italia abbiamo avuto proprio una... cioè, la frattura sociale che in Italia c'è si è rivelata da un punto di vista degli scontri su quel terreno. Non sul terreno, per esempio, di scontro rivoluzionario, no? Di attacco al potere. Non so se avete capito cosa è avvenuto. Per due giorni sono ammazzati. Lì non ci sono cascati morti a Campo di Treviso. Perché è intervenuta la polizia a Treviso. E perché, francamente, anche i centri sociali non erano pronti a uno scontro, no? Estremo. Andiamo al dunque. Non ci siamo a livello di scontro estremo, di scontro estremo su queste cose. Perché non c'è neanche l'armamento, no? E perché? Perché sono sul terreno umanitario e quelli sono su un terreno populista, razzista, perché anche i fascioleghisti in questo momento, più di certe manifestazioni, più di qualche attacco individuale, non vanno, perché non è che hanno, diciamo, in questo momento un profilo di attacco al potere. Non so se vi rendete conto. Quindi per quanto posso fare una manifestazione, l'hanno fatta a Piazza Duomo, no? Forza Nuova con la Lega. Ma oltre la protesta, la manifestazione non possono andare, perché in questo momento loro non si sono posti come un movimento di presa, no? Del potere, come il fascismo. Cioè, ci capiamo o no? E quindi da questo tipo di proteste, di manifestazione, vengono fuori semplicemente numeri che girano per le strade, per le piazze. Oltre non si va, possono fare per esempio un'aggressione, la fanno, no? Ai campi rom, questo eccetera eccetera, quello che vediamo. Ma oltre non si va, ma anche gli anarchici, no? Cioè, non lo vediamo a Milano, no? Non siamo qui ogni giorno, cioè, siamo sempre a vedere queste scene nella difesa della casa, oltre un certo punto non si va. La manifestazione del primo maggio che hanno fatto, no? E cioè, sappiamo, ma oltre a quello non si è andata. Cioè, era un momento di poter, ma non è che poi da quella manifestazione viene fuori la volontà di portare avanti azione.